Ave Maria vi parla da Roma Guido Vignelli per il nostro consueto appuntamento che riguarda l'ultimo numero della nostra rivista, il settimanale di Padre Pio. Come vedete è il numero 26 e fra poco vedrete anche l'indice, esattamente, l'indice, il sommario degli articoli che contengono anche delle brevi interviste. Questa volta faremo una trasmissione un po' diversa, un po' più ricca del solito, perché abbiamo nella rivista due articoli riguardanti il problema dell'aborto, o meglio, il problema della legge 194 che ha legalizzato l'aborto libero e gratuito in un certo senso, e i suoi costi, e i costi della legge sull'aborto. Ora, questo è un argomento che è per me molto interessante, ma è anche un'occasione per tornare su questo problema, perché sono 45 anni dalla promulgazione della legge 194 e come voi penso saprete, periodicamente lo Stato, nella persona del Ministro della Sanità, pubblica dei dati, o meglio, dei rapporti informativi sullo stato della questione, cioè su come viene applicata la legge sull'aborto in Italia. Ed è di questo che vogliamo appunto parlare, approfittando di due interventi, perlomeno due, che ci saranno a partire da adesso. Il primo è con la persona che già dovreste vedere inquadrata, cioè la dottoressa Francesca Romana Poleggi, ora, che ha pubblicato nel nostro numero un articolo appunto intitolato I costi dell'aborto. La dottoressa Poleggi è direttrice. C'è scritto direttore, non so se si può dire direttore, direttrice, comunque direttore editoriale di Notizie Pro Vita e Famiglia, quindi del bollettino informativo dell'associazione Pro Vita e Famiglia, ben nota ai nostri ascoltatori. E per parlare di questo argomento, ricorriamo esattamente a lei. Buongiorno, dottoressa Poleggi, lei è in onda, mi sente bene? Sì.
Sento bene, buongiorno a voi, grazie di questo invito. Sono sempre più onorata di essere, diciamo, abbastanza spesso su Radio Buon Consiglio. E devo dire che oggi però non sono qui come membro di Pro Vita e Famiglia, ma sono qui come membro dell'OPA, Osservatorio Permanente dell'Aborto, che è un'associazione, un comitato scientifico esclusivamente scientifico, non fa propaganda, non attacca manifesti, non fa le manifestazioni per la vita. È un comitato scientifico che si è formato nel 2021 e vi spiego brevemente la storia. Allora, c'è stato un professore universitario di Firenze che si chiama Benedetto Rocchi, è un professore di economia, che è un nostro amico, che aveva questo cruccio di voler capire quanto costa l'aborto alle tasche dei contribuenti, perché è vero che l'aborto in Italia è libero e gratuito, anche le persone ricche non pagano neanche un ticket. E considerando quanto la sanità, lo Stato sta sempre a piangere miseria, questo professore aveva questa idea, dice: ma perché dobbiamo pagare tutti e quanto paghiamo? E così lui è stato per sua iniziativa quella di mettere insieme delle persone di buona volontà, ma io vi parlo di scienziati di alto livello, vi parlo di medici, di professori universitari, lui stesso, ma anche professori come Noia, Boscia, presidente dell'AMCI, altri professionisti di pregio, la sottoscritta, che è veramente l'ultima ruota del carro in quanto giurista. E ci siamo messi a studiare questo problema. Ne è nato un primo rapporto sui costi della 194 che è stato pubblicato nel 2021 e da questo rapporto abbiamo deciso, vista l'importanza del lavoro che abbiamo fatto, che ora vi spiego in breve, abbiamo deciso di costituire proprio questo comitato OPA, Osservatorio Permanente sull'Aborto, e quindi di dare via allo studio per un secondo rapporto che è stato pubblicato poche settimane fa. Se la regia mi fa vedere la copertina del secondo rapporto, eccolo qua. Questo rapporto è liberamente fruibile su internet perché abbiamo un sito web che si chiama osservatorioaborto.it, dove trovate maggiori informazioni su l'OPA e dove trovate tutte le pubblicazioni che abbiamo fatto finora, compreso questo, e sono liberamente scaricabili e quindi consultabili. Allora, qual è l'importanza di questo lavoro e dell'OPA? Il professor Vignelli diceva proprio che il Ministero ogni anno fa la sua relazione sulla 194. Perché? Perché qualsiasi politica lo Stato la deve monitorare, deve valutare i cosiddetti costi e benefici. Per la 194, nonostante la relazione, questo non si fa, perché la relazione si limita a snocciolare una serie di dati che sono, e abbiamo dimostrato, assolutamente incompleti, assolutamente insufficienti, lacunosi e mal esposti, e non esiste un vero e proprio monitoraggio sull'applicazione di questa legge. Lasciando perdere il discorso morale dell'aborto per un attimo, noi abbiamo uno Stato che fa una politica che investe dei soldi. E questi soldi vanno calcolati e va calcolato anche il beneficio che questo investimento, diciamo così, fa. E allora, con questi rapporti, noi abbiamo calcolato, può fare vedere la slide numero 2, per favore, regia? Ecco, 5.289 milioni, cioè 5 miliardi e 289 mila euro, spesi nel corso di questi 45 anni, con una media, con i dati aggiornati al 2020, con gli ultimi dati disponibili, di 126.000 euro l'anno, con i quali pensate quante famiglie bisognose, quante famiglie che non si possono permettere addirittura, non so, il dentista o altre cure sanitarie importanti, quanto farebbero comodo 126 milioni di euro l'anno, eh? 126 milioni di euro l'anno. Questi invece in media vengono spesi per l'aborto. Non solo, il nostro economista ha calcolato che se questi soldi fossero stati, come ha fatto per esempio la Finlandia quando ha cominciato a estrarre petrolio, ha creato una specie di fondo, una specie di libretto di risparmio dello Stato, mettendo da parte dei soldi che nel tempo gli hanno fruttato. Ecco, se noi Italia avessimo preso questi soldi spesi per l'aborto e li avessimo messi in un fondo di rendimento medio, secondo il rendimento dei titoli di Stato, a quest'ora avremmo accumulato 12.611 milioni di euro. Quindi voi vi rendete conto che da un punto di vista economico questa legge costa molto. E cosa produce? Produce niente, perché uccide le persone. Allora, noi qui siamo a discutere del fatto che l'aborto è libero e gratuito e qua e là, però non stiamo a calcolare il fatto che ogni aborto elimina un bambino. E allora, oltre al costo materiale, che pure vedete non è assolutamente irrilevante e vale la pena saperla queste cose, se non altro per conoscenza, bisogna calcolare anche un costo sociale, perché ogni persona che viene eliminata, ogni bambino che non nasce, non è solo quel bambino che non nasce, ma lui e tutta la sua eventuale futura discendenza. E questo rientra nel problema demografico di cui tutti parlano, tutti si lamentano, l'Italia sta scomparendo, però poi di fatto cosa si fa? E non solo, ma ogni persona che manca è un mondo che manca, perché ogni persona è un insieme di rapporti, di sentimenti, di anche di liti, anche di contrasti, ma comunque è un insieme di un mondo, un mondo. E queste persone che mancano Quante sono? Dicono 6 milioni in 45 anni. Abbiamo avuto modo di dimostrare che sono molte, molte di più in questo secondo rapporto. Però prima di proseguire su questo, io darei la parola al dottor Virgolino, che è il presidente dell'AIGOC, Associazione Italiana Ginecologi e Ostetrici Cattolici. Perché c'è un altro costo che non è calcolato di solito, e non è calcolato nei. Ogni aborto fa, oltre al costo sociale del bambino che manca, ma crea danni psicofisici alle donne. L'incidenza delle conseguenze negative dell'aborto sulle madri sono non calcolate da nessuno. E se una donna si ammala e ha bisogno dello psicologo per tutta la vita o per tanti anni o va in depressione e quindi tutte le cure della depressione post-aborto è un dato di fatto sempre negato, ma che e se ha dei problemi fisici perché infezioni, emorragie e quant'altro, adesso ce ne parla il dottor Virgolino, i costi dell'aborto aumentano. Non sono solo quelli. Perché noi abbiamo calcolato la procedura dell'aborto, no? Dall'ecografia con cui si attesta che la donna è incinta, tutte le varie visite che vengono fatte e in totale quanto costa il Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo trovato discrepanze tra i dati dell'Istat, i dati delle relazioni e le schede di dimissione ospedaliera. Quindi noi il numero vero di aborti e di complicazioni che ci sono in Italia per adesso non lo sappiamo. Comunque, io lascerei la parola al dottor Virgolino perché lui è competente, essendo appunto ginecologo, presidente dell'Associazione Italiana Ginecologi e Ostetrici Cattolici, lui ha collaborato con l'OPA, è membro dell'OPA anche lui, ci può spiegare meglio quali sono le conseguenze dell'aborto per le donne e soprattutto quelle dell'aborto farmacologico.
Manca in linea, dottoressa Poleggi, perché
Io
in
rimango in
attesa,
linea, sì, perché dopo ci sono altre cose da dire, dopo che il
esatto,
dottore ha
in
detto.
attesa del collegamento col presidente dell'AIDOC, facciamo una brevissima pausa musicale di stacco. Quindi ci risentiamo tra poco. Invito la regia a mandare in onda la pausa musicale. Bene, siamo di nuovo in onda.
Allora, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie di questo invito, di questa opportunità. Mi sentite
Buongiorno.
bene? Sì.
Si sente bene, quindi possiamo procedere a questa che è un'intervista.
Sì.
Allora, io, siccome mi sono occupato a suo tempo anche di bioetica, ma non sono certo uno specialista del problema aborto, allora lascerei alla dottoressa Poleggi di fare le domande che sono più opportune per questa intervista, visto il ruolo che lei ha come presidente dell'AIGOC e visto il rapporto che stiamo qui presentando dell'Osservatorio Permanente sull'aborto.
Sì,
Proceda
io.
pure, dottoressa Poleggi, se c'è una domanda
Certo, no, allora la prima cosa che io chiederei al dottor Virgolino è appunto
importante.
illustrarci quali sono le conseguenze dell'aborto per la salute delle donne, quelle che vengono comunemente riconosciute e quelle che non vengono assolutamente riconosciute, e qual è l'entità reale, e poi andiamo una cosa per volta, e poi la differenza fra l'aborto farmacologico e l'aborto chirurgico. Quindi ce n'è ben po' di cose da dire. Cominci lei. Bene. Dal...
Allora, l'aborto è una procedura che può essere chirurgica o farmacologica ormai, negli ultimi anni, ed è sempre più seguita quest'ultima, con l'intento di essere meno invasiva, meno traumatica per la donna, ma poi vedremo che questo non è vero, purtroppo non è verificato così, e quindi è un procedimento, una procedura molto impegnativa sul piano medico, per quanto si pensi di banalizzarla, no, con facilità, dicendo che basta una pillola, come succede, perché il problema venga risolto. Perché questo atto che viene prodotto nella donna madre, sicuramente provoca in lei un'interruzione di un processo fisiologico che è iniziato dal concepimento del bambino e che produce in lei delle modificazioni importanti sul piano biologico, non fisiologico anche, soprattutto per quello che riguarda la maturazione anche dei lobuli della ghiandola mammaria, come vedremo, perché fra le conseguenze a distanza dell'aborto volontario, sia farmacologico che sia chirurgico, c'è proprio un rischio aumentato significativamente del tumore della mammella. Proprio per dirvi che ci sono appunto delle modificazioni che la donna subisce dopo il concepimento, perché c'è tutta una situazione di ormoni che vengono prodotti in equilibrio con la gravidanza stessa, con la vita del bambino che inizia a esistere dentro di lei, per cui c'è una, quando si interrompe, diciamo, violentemente in qualche modo, cioè bruscamente, questo processo, ci sono delle conseguenze sulla donna, sulla salute della donna, sia fisiche immediate, sia fisiche a distanza, e poi naturalmente quelle, naturalmente diciamo noi, ma queste purtroppo vengono misconosciute, quelle sul piano psichico, che sono forse anche preponderanti rispetto a quelle fisiche. Le conseguenze, diciamo, immediate dell'aborto volontario, soprattutto possono essere emorragie, possono essere infezioni, possono essere aborti non riusciti completamente, quindi aborti incompleti, e che possono appunto poi prevedere ulteriori interventi chirurgici. Questo sia per quanto riguarda l'aborto chirurgico, sia per quanto riguarda l'aborto farmacologico. Per quest'ultimo, in particolare, queste complicanze di cui adesso vi dicevo, la letteratura internazionale riporta dei dati molto allarmanti, perché il rischio che queste complicanze, emorragia, infezioni, mancato aborto completo, quindi possibilità di interventi chirurgici successivi, sono nettamente più alte. Se volete vi do i numeri precisi, sotto i miei occhi ci sono le diapositive che ho presentato al Senato. Le infezioni pelviche, ad esempio, sono 3 volte maggiori nel farmacologico rispetto al chirurgico, le emorragie 7 volte maggiori, il fallimento dell'aborto 4 volte superiore per il farmacologico, l'aborto incompleto 5 volte, la ripetizione dell'evacuazione dell'utero, quando appunto c'è ancora dei residui all'interno dell'utero, è 4 volte ancora più alto. Quindi vedete che c'è sicuramente per l'aborto farmacologico una maggiore complicanza in numero e in quantità, in qualità appunto, delle complicanze immediate. Questo è documentato, ed è documentato anche nelle nostre casistiche nazionali, per quanto i dati, come diceva Francesca, sono molto incompleti, sicuramente da parte di alcune regioni che mettono il non riferito, l'NR, oppure non indicato il numero di casi che non viene registrato in maniera completa, con una percentuale anche molto alta. Cioè alcune regioni come l'Umbria, ad esempio, del 15%, e come la Liguria del 19,5%, almeno nella relazione riferita all'anno 2020, quindi l'ultima del 2022 al Parlamento italiano, del Ministero della Salute, ecco, si verificano quindi queste mancanze di dati che non vengono trasmessi, per cui il dato è incompleto, perché non si può essere precisi. Ma comunque, per quanto il dato incompleto abbiamo potuto valutare, verificare, anche in presenza pure di questo dato non completo, anche in questo caso appunto le complicanze immediate per l'aborto farmacologico sono 6 volte maggiori rispetto all'aborto chirurgico. Questo per dirvi già un primo dato così molto significativo e sicuro dal punto di vista, non sicuro come quantità, ma è sicuro che l'aborto farmacologico produce una quantità di rischi di complicanze, meglio, fisiche, immediate, molto molto più alto dell'aborto chirurgico. E così pure è per la mortalità legata all'aborto volontario. Il chirurgico è 10 volte, se non 12 volte, secondo lo studio che abbiamo fatto noi in Italia, minore rispetto all'aborto farmacologico, cioè si muore 10 volte, 12 volte di più si può morire di aborto farmacologico, chimico, rispetto al chirurgico. Questo è un dato appunto che è stato confermato dai dati internazionali e anche dai nostri raccolti qui in Italia. Per cui questi sono i dati più, diciamo, più importanti, anche più diciamo, che danno motivo di riflettere in maniera seria su questa procedura, soprattutto su quello del farmacologico, che invece paradossalmente viene ormai diciamo, diffuso e promosso con molta tranquillità, dicendo che si tratta di un aborto sicuro, facile, indolore, cosa che, ripeto, i dati non dimostrano. Almeno quelli che è possibile verificare, perché come vediamo sia a livello internazionale, la FDA negli USA, sia anche i nostri, in qualche modo le regioni, alcune regioni, non danno il dato in maniera completa, cioè le complicazioni non le riportano, non le registrano in maniera sistematica, ma in qualche modo le occultano, comunque le sottovalutano, per cui abbiamo dei dati che non sono corrispondenti a quello che in realtà succede alle donne. E questo con gravi conseguenze per la loro salute. Per cui è veramente da incoscienti, da irresponsabili, far credere alle donne che si tratta di un procedimento tranquillo, facile, che non ha conseguenze se non rarissime, e quindi sottovaluta questo aspetto, quindi mettendo a rischio la loro salute in maniera molto, molto significativa. Tanto che anche rispetto ai costi dell'aborto farmacologico, rispetto al chirurgico, si è notato che per quanto il numero degli aborti assoluto diminuisce, per cui teoricamente dovrebbe diminuire la spesa per questo tipo di procedura, anche perché il farmacologico almeno viene detto che può non essere condotto in un ambiente sanitario, quindi non c'è bisogno di ricovero, ma può essere la donna lasciata ad andare nella propria abitazione dove lei vuole, perché possa espletare l'aborto da sola. Appunto per questo apparentemente sembrerebbero che i costi diminuiscano, ma se si tiene conto delle complicanze che sono almeno, come dicevo prima, 6 volte, ma sicuramente molte di più rispetto al chirurgico, con una incidenza di ricoveri post IVG chimica, farmacologica, almeno in Umbria, di cui abbiamo dati molto più precisi in quanto siamo risaliti alle schede di dimissione ospedaliera, cioè quelle che proprio direttamente specificano la causa di ogni ricovero. Risalendo a queste schede si è potuto verificare, almeno per l'Umbria, che è una piccola regione, il dato più preciso rispetto alle conseguenze dell'aborto farmacologico. E in questo caso abbiamo verificato che il 35% delle donne che si è assoggettata a un aborto chimico con la RU486 delle prostaglandine, il 35% di queste donne ha bisogno di ritornare, di andare in ospedale per completare l'aborto, soprattutto per il mancato aborto, quindi dovrà fare una revisione uterina per completare il suo aborto completo. Quindi questo per dirvi che quanto è importante conoscere queste conseguenze, perché hanno delle ricadute sulla salute, ma anche sull'organizzazione anche sanitaria, sulle spese della sanità pubblica, al quale ci teniamo molto perché sia molto parsimoniosa e attenta alle spese, ma in questo caso induciamo noi ulteriori spese, no? Paradossalmente pensando che questo tipo di aborti invece possa essere invece meno gravoso per l'economia nazionale. Quindi questi sono poi i dati che abbiamo potuto raccogliere e analizzare in questi ultimi tempi.
Sì.
Per quanto riguarda invece gli effetti a distanza, volevo anche dire questo, perché di questi, delle complicanze a distanza non se ne parla, anche questi vengono misconosciuti. L'OMS dice che non c'è nessuna conseguenza, né sul piano psichico né sul piano fisico, ma i dati che vengono raccolti ormai in maniera molto costante dalla letteratura internazionale dimostrano sempre di più quanto questo sia non vero, cioè quanto ci sia di correlazione fra aborto volontario, chimico e chirurgico o chirurgico, con le conseguenze come ad esempio la frequenza maggiore di parti prematuri nelle gravidanze successive delle donne che hanno fatto un aborto volontario, soprattutto se hanno avuto interventi che hanno dilatato il collo dell'utero, hanno avuto delle interventi diretti sul collo, per cui c'è un'incontinenza cervicale, per cui porta più facilmente a indurre un parto in epoche molto precoci. E questo di conseguenza produce una prematurità del bambino molto grave, tanto da compromettere anche permanentemente la sua salute anche neurologica, perché sappiamo quanti deficit neurologici sono conseguenti di anossie, di difficoltà appunto di respirazione quando il bambino è molto prematuro. Quindi questa è una conseguenza dimostrata, documentata anche dai pediatri a livello internazionale su questo effetto di legame, conseguenza, cioè fra aborto volontario e parto prematuro e quindi tutte le morbilità neonatali e perinatali sul bambino. Come pure è dimostrato quanto lo stesso aborto volontario può provocare danni a livello della fertilità della donna, perché provocare gravidanze ectopiche, soprattutto l'RU486 questo lo può fare, e quindi di conseguenza gravidanze extrauterine che possono portare a rischio anche della vita della donna se non vengono riconosciute in tempo, e anche infertilità successiva, perché chiaramente perdere tubo e ovaie per una gravidanza extrauterina mette a rischio anche la fertilità femminile nel tempo. Ma la cosa ancora più importante è appunto, come dicevo prima, la possibilità che l'aborto volontario, soprattutto se ripetuto, e anzi più si ripete, più si innalza il rischio significativamente, porta a questa modificazione della ghiandola mammaria che permette che questa ghiandola vada incontro a delle displasie fino a delle neoplasie della ghiandola stessa. Per cui c'è una stretta correlazione a distanza di tempo in queste donne, soprattutto in quelle che poi tra l'altro hanno avuto una familiarità per tumori del seno. E questo è documentato, che ne dicano le organizzazioni della sanità o l'FDA, questi sono dati certi che noi abbiamo raccolto. Ecco, questo per darvi una panoramica così veloce sulle conseguenze e sulle complicanze fisiche dell'aborto volontario.
Sì, io volevo dire che tra l'altro noi abbiamo provato con mano che le regioni non forniscono i dati, perché certo. Noi abbiamo provato a confrontare le schede di missione ospedaliera con i dati dell'Istat e i dati della... Può spiegare, dottore, cosa sono le schede di missione ospedaliera?
La scheda di missione ospedaliera è una scheda ormai elettronica, cioè nel senso che viene compilata in modo informatico, che prevede la compilazione appunto annettendo dei codici precisi di un formulario ben standardizzato ai quali corrisponde una diagnosi e anche un intervento terapeutico corrispondente. Quindi per ogni paziente che viene ricoverato in ospedale, di fatto si compila questa scheda personale che prevede appunto un codice di diagnosi di accettazione, un codice di diagnosi definitiva e poi l'intervento che è stato fatto, farmacologico o chirurgico, qualora ci fosse stata la necessità di farlo. Quindi ci sono dei codici specifici per quanto riguarda l'aborto volontario, sia farmacologico sia chirurgico, che vengono utilizzati dal medico quando la donna si presenta in ospedale, sia per fare all'inizio dell'aborto, sia chirurgico che farmacologico, sia durante il percorso, l'iter dell'aborto stesso, perché come abbiamo visto ci sono delle complicanze legate all'aborto, e allora ci sono dei codici corrispondenti che il medico deve mettere, scrivere sulla questa scheda, e attraverso quindi questo codice si può risalire effettivamente alle patologie conseguenti all'aborto volontario. per cui è più diretta diciamo, la ricerca della patologia, della complicanza specifica, per cui non c'è possibilità che questo dato venga disperso o non venga riferito, venga riportato. Purtroppo invece accade, tant'è vero che le schede SDO che vengono consegnate poi alla regione, poi dalla regione al ministero, evidentemente non vengono raccolte in maniera chiara perché ci si rifà, per quanto riguarda il ministero e la regione, al modello D12 cosiddetto, che viene compilato dal medico che fa l'intervento di interruzione di gravidanza diretto, per cui lo compila e lo manda direttamente poi alla regione. Oppure il questionario, c'è anche il questionario ISTAT, che anche lì il medico compila al momento in tempo reale, al momento stesso dell'intervento, e viene anche questo inviato all'ISTAT, in modo tale che sia l'ISTAT sia poi le regioni che mandano al Ministero della Salute possano confrontare i dati e quindi dare poi un quadro definitivo. Però in questi passaggi che vengono fatti c'è sicuramente una incompletezza, una irregolarità, comunque una irresponsabilità forse da parte di qualcuno che non tiene conto di questi dati che devono essere adeguatamente compilati, per cui i dati si perdono. Ma aggiungo un'altra cosa pratica. Per quanto riguarda l'aborto farmacologico, cosa succede? Che la complicanza non è così immediata come per l'aborto chirurgico. La donna è ricoverata, quindi se c'è un'emorragia che interviene nelle ore successive all'aborto chirurgico, si interviene subito, per cui la scheda SDO viene subito compilata, riferita a quell'aborto volontario di quel giorno o del giorno prima magari o di qualche giorno, ma comunque è nelle immediate vicinanze di tempo rispetto all'atto chirurgico che è stato effettuato. Per l'aborto farmacologico, siccome l'effetto della pillola che viene assunta può essere ritardato, quindi possono passare alcuni giorni dall'assunzione della pillola rispetto all'espletamento, alla fuoriuscita dell'embrione, degli annessi dell'embrione, quindi dell'aborto vero e proprio, cosa succede? Che la complicanza, quindi l'emorragia, l'infezione o anche il mancato espletamento dell'aborto stesso, per cui rimangono dei residui all'interno, questa cosa ci si accorge più tardi nel tempo, nei giorni successivi. La donna va in pronto soccorso, magari con un'emorragia, non dice che è stato fatto, ha preso la pillola RU486, le prostaglandine, per cui il medico che la ricovera dopo 3, 4, 5 giorni, 10 giorni dall'aborto chimico, lo registra come semplice emorragia, metrorragia, ma senza far risalire alla causa primaria di quell'emorragia. Per cui in questo caso è più difficile recuperare la complicanza immediata, comunque fisica, dell'aborto chimico. Per questo anche, può essere questa anche un'altra causa per cui molti dati vengono purtroppo dispersi, non vengono ricostruiti in maniera corretta. Quindi bisogna stare molto attenti e quindi c'è necessità che il Ministero della Salute preveda un sistema di sorveglianza aggiornato rispetto a questa situazione, perché il sistema di sorveglianza risale a 45 anni fa più o meno, cioè all'inizio quando la legge è stata applicata. È stata fatta una modifica nel 2013. Del modello D12 e anche del questionario, perché bisognava appunto prevedere anche queste complicanze, ma non è ancora sufficiente perché, come vediamo, come registriamo e come le stesse relazioni del Ministero della Salute al Parlamento dichiarano, si verificano la mancanza dei dati, quindi vuol dire che va riformato, va rivisto e aggiornato tutto il sistema informatizzato quantomeno delle complicanze, altrimenti le perdiamo e non siamo capaci di capire qual è il fenomeno anche a danno, ripeto, della salute delle donne, se vogliamo veramente essere no, attenti alla sua salute. Questo è il.
E allora, insomma, in pratica i conti non tornano. Non tornano i conti che fa il Ministero, ma il bello è stato che, siccome noi per fare questa ricerca abbiamo chiesto alle regioni i dati, molte regioni si sono rifiutate o non hanno risposto. Noi abbiamo chiesto con le PEC in modo ufficiale, non abbiamo avuto nessuna risposta, oppure alcune regioni hanno risposto in modo sibillino, dicendo che per motivi di privacy non ci potevano dare questi dati, quando noi non chiedevamo assolutamente il dato della signora Rossi, ma chiedevamo il dato aggregato, cioè il numero di, quindi senza nomi, cognomi, niente. Quindi Quindi c'è un'omertà, secondo me, colpevole, oltre a un sistema che forse anche tecnicamente potrebbe essere aggiustato. C'è proprio
una non volontà a fare le cose in maniera corretta, perché è la legge che prevede questo controllo. Cioè, la relazione del Ministero al Parlamento deve servire a capire come va il fenomeno e come può essere eventualmente migliorato in un senso o nell'altro, ma così significa fare le cose in maniera molto così formale, senza nessun significato. Quindi è una presa in giro per noi, per tutti i cittadini e per gli stessi parlamentari.
E io direi per le donne. E io direi per le donne alle quali viene spacciato l'aborto come uno strumento di libertà, e invece non ci si rende conto che sono una grossa violenza su se stesse, perché si sconta sempre la sindrome post-aborto prima o poi, e dal punto di vista psichico, il dottore l'ha accennato, è anche peggio delle conseguenze fisiche. E per quanto riguarda le conseguenze fisiche, c'è il famoso consenso informato. Come ultimamente c'è stata un'altra ordinanza della Cassazione che ha condannato un medico perché non aveva spiegato bene al paziente, adesso mi ricordo di che operazione, di che cura si trattava, e è stato condannato a pagare un sacco di soldi di risarcimento per mancanza di consenso informato chiaro. E alle donne gli si spiega questo? No, perché?
Andrebbe formulato bene il consenso, che venga poi applicato in tutti i casi in cui il medico incontra la donna e parla con lei, proprio dovrebbe, cioè non può essere lasciato alla libera interpretazione del medico, la sua buona volontà, perché questo lascia il tempo che trova. Invece vanno fatte domande e vanno date risposte chiare, precise, su tutto, perché la donna deve sapere, poi dopo sceglie liberamente, ma deve sapere su che cosa sceglie, in maniera chiara e completa.
Forse prima di tutto bisognerebbe informare la donna che sta uccidendo un bambino, perché c'è la diceria che fino a 3 mesi non c'è vita, non è un grumo di cellule, quello sì, e quell'altro, certo. Purtroppo.
Certo, l'ignoranza e la voluta, voler far lasciare l'ignoranza alle donne, chiaramente facilita questo atteggiamento di responsabilità, per cui la donna lo fa anche senza rendersi conto fino in fondo di quello che fa, anche se poi psicologicamente se ne accorge. Però sul piano almeno così di conoscenza intellettiva viene offuscata questa cosa dicendo che non è nulla, che non è una vita umana, quindi può essere banalmente eliminato. Anzi, può farlo anche da sola, sempre di più. L'OMS, come sapete, poche settimane fa, ha pubblicato una nuova guida, un manuale addirittura, perché un manuale di pratica clinica per la cura dell'aborto di qualità, nel quale manuale vengono date tutte le indicazioni agli operatori sanitari in generale, non solo medici, ma anche infermieri, perché c'è la spinta da parte dell'OMS che il personale sanitario sempre più possa essere meno medicalizzato, quindi viene dato anche la possibilità agli infermieri di intervenire in questo campo, in modo tale che dando a questi infermieri tutte le informazioni necessarie che a loro volta dovranno trasmettere alle donne, la donna si senta sicura di affrontare da sola tutte le fasi dell'aborto chimico. Questo è il fine di questo manuale: sempre più privatizzare l'aborto, fare in modo che la donna si autogestisca, renderla autonoma in tutto, in questa possibilità di eliminare la vita, perché la vita non c'è, cioè il bambino non c'è, c'è un fatto in quel momento che la disturba e deve essere eliminato, viene spersonalizzato completamente, viene completamente offuscata questa realtà umana. Il grave della questione è proprio questa, è che non viene visto il bambino, non viene data il giusto valore, quello che deve essere alla vita umana fin dal concepimento, per cui tutto può essere fatto, anche a danno della stessa donna, e non ci si rende conto, ma purtroppo questi sono poi gli effetti, questi sono poi la realtà.
Certo, e infatti noi non c'è il discorso è questo: non è che l'aborto chimico è meglio o peggio dell'aborto farmacologico, noi stiamo consigliando una procedura piuttosto che l'altra, noi stiamo ribadendo che l'aborto è un omicidio e che l'aborto fa male alle madri e che nonostante la vulgata e la propaganda voglia dire che quello, l'aborto chimico, è meno costoso e fa bene alla salute, noi proprio questo andiamo a dire: non è vero neanche questo. L'aborto chimico è peggio di quello farmacologico, fa peggio alla salute e costa anche di più. È proprio questo il punto del discorso. Ma l'aborto chimico è un male assoluto da tutte e da qualsiasi parte lo giri, proprio perché c'è.
Bisogna avere un'onestà intellettuale e una scienza che sia corretta e appunto onesta nel valutare tutte le pubblicazioni, le casistiche internazionali che ci sono, perché altrimenti se prevale l'ideologia, come sta succedendo, anche il medico stesso, anche le colleghe ginecologhe che mi hanno replicato alla lettera scritta al quotidiano Sanità pochi giorni fa, chiaramente loro fanno prevalere questa ideologia rispetto alla realtà medica di cui si tratta. Quindi l'OMS, l'FDA fa delle dichiarazioni completamente lontane da quello che poi altra letteratura scientifica riporta in maniera corretta. Nessuno si inventa i dati, sono dati legittimi, basati sull'evidenza, no? Il famoso ABM che danno gli anglosassoni. E quindi perché allora l'OMS non deve tener conto di questo e va per la strada sua? Perché c'ha una finalità ideologica, cioè liberalizzare al massimo l'aborto, addirittura renderlo un diritto. E questo, le mie colleghe che mi hanno risposto dell'associazione Amica, Associazione Medici per Contraccezione e Aborto, dicono proprio questo, cioè noi dobbiamo arrivare a questo obiettivo, dobbiamo rendere l'aborto un diritto, non ci deve essere più nessuna discussione su questo, deve essere riconosciuto come tale. E in questo senso si sta muovendo anche il Parlamento europeo. Avete saputo, no? A luglio c'è stata quella dichiarazione che vuole far sì che anche l'aborto rientri tra i diritti fondamentali della persona. Capite? C'è una degenerazione proprio disumana del buonsenso, della verità, della verità, che veramente è pauroso e spaventoso, e quindi richiede da parte nostra un impegno sempre più forte, sempre più puntuale e sulla verità, se no veramente siamo sopraffatti dalla menzogna e non riusciamo più a venirne fuori. La gente semplice non capisce nulla, perché solamente se lo dice l'OMS vuol dire che è una documentazione certa, che è la verità assoluta, non dico che è il Vangelo, ma insomma è quasi come se fosse. E quindi va preso così, e gli stati devono regolarsi secondo quelle direttive, come è successo per il Covid. Adesso apriremo una parentesi su questo, però la modalità di come c'è questa pervasione della mentalità, dell'ideologia che ormai domina le organizzazioni più forti a livello internazionale come l'OMS, determina proprio questo passaggio da questa centralità di potenza fortissima che è l'Organizzazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sugli stati. Quindi si vorrebbe fare in modo che anche gli stati debbano adeguarsi a queste direttive, capite? Quindi anche le linee guida, tutti questi protocolli che vengono fatti da esperti, l'OMS chiama a sé, ma che sono per la maggioranza attivisti pro aborto, documentato, e che sono attivisti oppure fanno parte di organizzazioni che foraggiano a suon di milioni di dollari l'OMS, perché queste politiche vengono portate avanti. Quindi capite che è l'ideologia che prevale e predomina e pregiudica tutto, insomma, proprio condiziona in maniera grave tutti i nostri comportamenti, anche sanitari, cosa gravissima.
E questo... Posso confermare, scusi, mi interrompo un attimo, posso confermare quello che ha detto il dottor Virgolino, perché mi sono occupato tempo fa recentemente di associazioni internazionali tipo l'OMS, che per gli amici è Organizzazione Mondiale della Sanità, che non è un'organizzazione in realtà propriamente tecnica medica, ma è a nomina politica di fatto, in politica internazionale, in cui tra l'altro ha avuto un ruolo importante la Cina, ed è molto dipendente a sua volta da finanziamenti di vario genere, non solo quelli legati alle grandi ditte farmaceutiche, ma anche per esempio alla Microsoft e a Bill Gates, che è probabilmente il principale finanziatore dell'OMS. E adesso come si è comportata l'OMS nella recente vicenda appunto della politica sanitaria del COVID, sul Covid, dimostra chiaramente la faziosità per cui organizzazioni di questo tipo non hanno indietreggiato neanche davanti al fornire notizie e dati falsi. Questo perché bisogna tenere presente che la scienza vera di suo presupporrebbe una fondamentale onestà intellettuale, che è una virtù morale in realtà, è una virtù morale. Mancando questa virtù, poi anche i cosiddetti scienziati o grandi tecnici cadono nella tentazione di falsificare la realtà, i fatti, perfino i dati statistici a volte, per orientare l'opinione pubblica in un certo senso. Come diceva il dottor Vigorino, per esempio, le pillole anticoncezionali, in realtà abortive, sono semplicemente una autogestione libera, felice e indolore di questi problemi, che non è. Io sono onorato dell'amicizia di una dottoressa che si chiama Cinzia Baccaglini, che a Ferrara, fra le cose più importanti che deve fare quotidianamente è appunto assistere delle donne in grave crisi, sia sanitaria, soprattutto psicologica, perché hanno ricorso appunto a questo tipo di pillole abortive.
Sì, anch'io la conosco Cinzia, quindi ho questa fortuna di condividere con lei molte esperienze su questo campo, quindi sono contento di questa comune amicizia.
Cinzia è un'amica, penso, di tutti noi. Sì. E comunque io leggevo l'altro giorno sul giornale che un'indagine, non so fatta da chi, che la fiducia della gente nella scienza è diminuita non so di quanti punti percentuale, perché tutto sommato forse le persone alla fine non sono così stupide, e quindi questo vuoi nel contesto Covid, vuoi nel contesto aborto, possano essere ideologizzati. Nel contesto ambiente non ne parliamo, crisi ambientali o altro, ecco, e questa cosa piano piano le persone le capiscono, non sono così stupide. Per quanto riguarda l'aborto, c'è anche da dire che la letteratura su cui si basano gli abortisti, che dicono che per esempio la RU486 fa bene alla salute perché non c'ha conseguenze eccetera, è letteratura spesso e volentieri inficiata da un forte conflitto di interessi. C'è perfino una dei medici italiani, la Mirella Parachini, che ha scritto appunto trattati e ricerche scientifiche sulla bontà dell'aborto chimico, che però è consulente insieme a tanti altri, Grossman eccetera, consulente della casa farmaceutica Exelgin, che è la casa farmaceutica che produce la pillola. Allora voi capite, se voi chiedete all'oste com'è il vino,
è evidente che ci sono interessi economici altissimi, fortissimi, quindi è su questo che si fonda tutto questo movimento così di pervasivo, proprio di arroganza, proprio sulla verità, sulle cose più semplici della vita, veramente una cosa terribile.
Però noi sappiamo che la verità alla fine trionfa sempre.
Sì, ma infatti noi dobbiamo avere la pazienza di tenere questo osservatorio sempre attivo, aperto, perché le conseguenze vedranno da sole. Vedrete che questo male che c'è e che loro vogliono fare, prima o poi esploderà come un bubbone, perché vedrete, alla lunga, aumenteranno i tumori della mammella. E di quanto aumenteranno, ce ne accorgeremo quando faremo le statistiche, no? L'epidemiologia sul tumore della mammella e di altro. Vedete quanta associazione si potrà fare con questo. Certo, sarà troppo tardi, perché ormai le donne avranno purtroppo, saranno state vittime di questo, però i dati, alla fine la verità verrà fuori, viene fuori, perché quando si va contro la natura in qualche modo e si sforzano le cose, le conseguenze si pagano anche sulla salute delle persone. Quindi questo poi nel piccolo lo vediamo, anche noi nei piccoli comportamenti, ma soprattutto in questo, ancora di più, specialmente se è di massa e diventa sempre più di massa, il fatto che io posso prendere le pillole anche anticoncezionali no? Che possono essere abortive anche in questo caso. Anche queste avranno le loro conseguenze, quindi ne vedremo delle belle, purtroppo in senso ironico, ma sulle conseguenze, sicuramente. Quindi è ben importante tenere l'osservazione sempre attenta, sempre chiara su questi temi.
Ecco, io vorrei chiedere al professor Vignelli quanto tempo abbiamo ancora.
C'è un'altra intervista dopo prevista?
No, per oggi no. Basta.
Allora abbiamo ancora un po' di tempo. Approfitto per fare un'osservazione domanda a entrambi. E cioè, mi sembra, c'ho l'impressione che il mondo cattolico, nonostante abbia ancora oggi grandi mezzi di informazione e di propaganda, dico propaganda nel senso de propaganda fide, come si diceva una volta, nel senso buono del termine, diffondere la verità, persuadere alla verità, nonostante questo non approfitti come dovrebbe di tutte queste informazioni, perché ci sono, grazie a Dio, associazioni come la vostra innanzitutto e qualcun'altra che nel campo aborto, ma anche in altri campi, danno delle informazioni che sono non solo interessanti, ma informazioni rivelatrici. Fanno capire quali sono le pesantissime conseguenze dell'aborto, però non se ne approfitta il mondo diciamo così, dell'opinione, che influenza l'opinione pubblica, compresa il mondo cattolico, non se ne approfittano adeguatamente per gettare l'allarme, prima informare naturalmente, poi gettare l'allarme su questi problemi. Faccio solo un esempio rapidissimo. A Bologna esiste un istituto di sociologia che da anni pubblica quasi regolarmente dei dati, delle informazioni e delle analisi sulle spaventose conseguenze sociali del divorzio, niente meno. Ora, non è che questo debba passare automaticamente nell'abolire la legge sul divorzio. È ovvio, perché ci sono dei grossi problemi che si aggiungerebbero più che togliersi. Però è bene che il mondo comune delle persone ben orientate, magari, ma non ben informate, non vi sembra che sia più importante trasformare queste preziose informazioni, analisi, sulle conseguenze, trasformarle in un'azione proprio di propaganda nel senso buono del termine? Sì, dica pure.
Posso? Allora, io temo una cosa, la mia esperienza è almeno mi fa temere questo, che anche nel mondo cattolico ci sono tanti cristiani, bravi cristiani, sedicenti cattolici, che fanno questo ragionamento, anche nelle alte sfere della Chiesa, temo, fanno questo ragionamento: l'aborto è un male, per carità, si uccide un bambino, eccetera, eccetera, però se una donna è disperata e non può portare avanti la gravidanza, ci vuole una legge che legalizzi l'aborto, perché se no quella donna va a fare l'aborto clandestino e muore. Purtroppo questa, che è la narrazione che è passata negli anni 70, quando hanno fatto la 194, è rimasta ben incancrenita e incastrata nei nostri cervelli, che è un ragionamento che ovviamente è facile smontare in 3 secondi, perché siccome ci saranno sempre quelli che ammazzano, non possiamo legalizzare l'omicidio, siccome ci saranno sempre gli evasori fiscali, non possiamo legalizzare l'evasione fiscale. Quindi voi capite che e invece abbiamo modo di dimostrare, abbiamo dimostrato che la legalizzazione dell'aborto porta alla banalizzazione dell'aborto. Con la legalizzazione dell'aborto gli aborti non sono diminuiti, ma sono aumentati. Io pregherei la regia di mandare la terza slide, che questa proprio è presa dal rapporto. Guardate, la riga nera sono i dati ufficiali, no? Che secondo le relazioni ministeriali gli aborti sono scesi a circa 66.000 nel 2020. La riga verde invece tiene conto anche dei criptoaborti, cioè tiene conto di tutti i ragazzini che vengono uccisi non dalla RU486 che fa parte della riga nera, ma dalla Norlevo e dalla LA1, che sono le pillole postcoitali, che sono le pillole cosiddette di contraccezione d'emergenza, che invece sono abortive. Possono essere abortive, perché se il giorno prima il rapporto sessuale non è stato fecondo, allora la pillola inibisce l'ovulazione e va bene. Ma se il rapporto sessuale il giorno prima è stato fecondo, il giorno dopo la pillola inibisce l'annidamento in utero e quindi la pillola provoca un aborto. E secondo i calcoli statistici fatti proprio dall'AECOC e rielaborati in sede dall'OPA in questo rapporto, abbiamo potuto notare come invece il numero degli aborti sia notevolmente in crescita. E quindi questi bambini persi non sono 6 milioni l'anno, ma sono, 6 milioni in 45 anni, ma solamente nel 2020 noi ne possiamo calcolare circa 1 milione. Solamente nel 2020. Questo è un dato agghiacciante. Non so se il dottore vuole aggiungere qualcosa.
Sì, volevo anche fare un'ulteriore precisazione rispetto alle pillole e ai sistemi di contraccezione. Vi dico che la spirale è il mezzo più abortivo che esiste, perché il suo mezzo di modo di fare in modo che non ci sia la gravidanza è soltanto eminentemente quello abortivo, perché impedisce l'annidamento del bambino concepito nella tuba, che quando arriva nell'utero, trovando questa reazione da corpo estraneo che è la spirale all'interno dell'utero, non permette l'annidamento. E rispetto a quanto viene usata la spirale in Italia, è la prima causa di morte di bambini concepiti all'inizio, precocemente. Quindi adesso non mi ricordo la cifra, ma
no, migliaia di... 900.000, sui 900.000.
Esatto, solo la spirale, ma anche le pillole estroprogestiniche o solo progestiniche hanno anche loro un meccanismo d'azione abortivo precocissimo, perché non sempre la pillola riesce a bloccare l'ovulazione, quindi a rendere la donna anovulatoria, che non riesce ad ovulare. Ma se avviene l'ovulazione, come è possibile anche con queste pillole, l'unico modo per cui non permette la gravidanza è che, se c'è stato il concepimento, gli ormoni che hanno modificato l'endometrio, cioè la parete interna dell'utero, non permettono l'annidamento dell'embrione eventualmente concepito nella tuba. E questo si verifica in centinaia di migliaia di volte l'anno in Italia, perché in base anche qui a una stima che è stata fatta, sono centinaia di migliaia i bambini che vengono persi anche in questo modo, per queste pillole di normale, ordinaria contraccezione ormonale. E queste cose non vengono sempre dette, anzi, la scienza ufficiale, gli ginecologi italiani, la OGOI, eccetera, assolutamente non riconoscono questo effetto. Sono loro che permettono che ci sia questa facilità di essere date anche adesso gratuitamente. Avete sentito la manovra che è stata tentata dall'AIFA stessa, no? Di poter liberalizzare gratuitamente tutte le pillole estroprogestiniche e progestiniche a tutte le donne dai 15 ai 49 anni, e che poi per fortuna il governo almeno per adesso ha sospeso, non ha preso in considerazione. Però tutte le associazioni dei ginecologi italiani hanno tutte favorito questo tipo di promozione da parte dell'AIFA, della pillola e comunque della contraccezione ordinaria, no? Ormonale. Questo per dirvi che c'è questa posizione anche da parte della scienza cosiddetta ufficiale, dei ginecologi, che non riconosce questo. Quindi c'è una volontà anche qui di far prevalere l'ideologia, perché è più comodo permettere alla donna di fare quello che vuole, no? Risponde più facilmente poi al consenso dell'altro il fatto che ti permetto di fare come tu vuoi, come tu credi, senza nessuna possibilità, no? di scelta responsabile. Però ecco, non si tiene conto che c'è questa azione, perché il bambino concepito in questo momento, in questo modo, non viene assolutamente considerato e niente, zero, meno che zero, nulla.
Vabbè, io volevo dire, visto che il tempo sta per scadere, volevo dire che la trasmissione che curo io, che andrà in onda il 12 luglio, tornerà a parlare ancora di altri aspetti di questo rapporto dell'OPA. Quindi se gli ascoltatori sono interessati a approfondire ancora questo argomento, li posso rincontrare il 12 luglio.
Io avvio la conclusione a questo incontro interessantissimo, specialmente per chi non è addentro a queste cose tecniche come me. Ricordo però anche un po' come incoraggiamento che esistono anche dei medici e dei farmacisti veramente ligi al dovere e onesti. Io ho avuto modo di incontrare, nel caso per esempio di farmacisti, alcuni di questi farmacisti che si sono sempre rifiutati di vendere anticoncezionali e specialmente quelli abortivi. Hanno avuto, siccome alcuni di questi farmacisti erano titolari dell'unica farmacia di un paesino, quindi c'era il pretesto, no? Se il cittadino non trova questi prodotti lì nella sua farmacia, deve andare in un altro comune. Gli hanno fatto delle azioni giudiziarie, il comune li ha denunciati, eccetera, eccetera, però questi hanno sempre vinto la causa, perché avevano fatto appello a quelli che sono, a parte il loro diritto di coscienza, diciamo così, che però è in realtà soggettivo, ma hanno fatto appello anche a quelle che sono le regole tuttora in vigore. E quindi, come vedete, quando anche in questi casi difficili e delicati, abbastanza spesso, se si prendono tutte le misure che ancora oggi abbiamo a disposizione, si riesce a difendere il proprio territorio, diciamo così, perché in questo caso si tratta di alcuni comuni. Chiudendo con questa nota di ottimismo, così, ringrazio molto il dottore Virgolino della sua collaborazione, di averci dato tutte queste informazioni, e la dottoressa Poleggi per averci permesso di accedere a sua volta a queste informazioni, e auguro ovviamente all'osservatorio permanente sull'aborto di continuare questa attività anche per supplire alle mancanze, ahimè, del Ministero della Sanità, e ringrazio tutti e due della collaborazione.
Grazie a voi.
Saluto tutti e ci risentiamo alla prossima occasione. A presto.
Arrivederci.